Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica sabato. Per l'intervista di oggi abbiamo con noi Lucilla Giagnoni. Grazie di aver accettato l'invito.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, di Lucilla, per chi non la conosce, attrice e autrice teatrale, e permettimi un inciso, per me sei una delle migliori che abbiamo attualmente sulle scene.
Qui ci
Perché
fossero
insomma,
le scene, che adesso le scene non
esatto,
ci sono più.
però insomma, prima o poi si arriverà a riaprire anche il teatro. Io me lo auguro tanto perché a teatro uno vola, viaggia, torna a casa contento, poi seguendo i tuoi spettacoli torna anche a casa dubbioso, con tanti spunti di riflessione. E l'intervista di oggi, visto che siamo a cavallo del 2020-21, è molto bella secondo me perché sto seguendo i tuoi appuntamenti su YouTube, che hai chiamato Argento Vivo, queste quattro parole che sono andate in onda proprio oggi, l'ultima, quella del cuore, e dove ti rivolgi per un progetto, ma il discorso nostro che oggi mi piace sottolineare è questa attenzione per gli over 65, un regalo di Natale che fai a tutta questa popolazione che è nel dubbio, è nella paura e nella speranza. Per chi non ti ha seguito, non ti ha visto, Argento Vivo, cosa vuol dire queste quattro parole?
Allora, Argento Vivo è un progetto di Fondazione Humanitas per la Ricerca, che quindi è un centro di ricerche scientifiche, che mi ha contattata per avere una possibilità di narrare con un linguaggio altro che non fosse il linguaggio puramente medicale o quello della scienza, della ricerca. E quindi un linguaggio che potesse anche colpire non soltanto la mente ma anche il cuore. Quindi mi hanno chiamata anche perché conoscono la mia passione per mettere in dialogo i diversi linguaggi. Io ho sempre fatto spettacoli dove scienza, filosofia, poesia dialogavano insieme, quindi per me è naturale trovare i punti di contatto. Argento Vivo è il progetto dedicato alla generazione che ha superato i 65 anni, quindi una generazione variegata perché certamente una persona che sta tra i 60 e i 65 ha delle problematiche diverse da una persona che sta tra gli 80 e i 90, no? Però è una, secondo me, è una fascia di età bellissima da valorizzare perché adesso affronto un discorso che non sarà facile da portare avanti perché è la fascia di età che più abbiamo messo da parte rispetto al discorso, e tenetevi forte, sulla morte. Cioè, non è la fascia di età che deve morire, non è questo il discorso. È la fascia di età in cui ci si deve incominciare sicuramente, certamente, a preparare a morire. E tenetevi forte, nel senso che ci si dovrebbe preparare a morire da quando si nasce, perché si muore da quando si nasce. Cioè, nascere è già coerente con la morte, cominciare a morire. Però se sei arrivato a 65 anni, è il tuo compito, proprio compito tuo e compito della società, di aprire un percorso per prepararsi a quella soglia che la civiltà di oggi ha completamente messo da parte. Ora, questo è il mio pensiero, non è il pensiero di Fondazione Humanitas per la Ricerca, questo è il mio pensiero, è per questo che io trovo che questa sia una generazione bellissima. Fondazione Humanitas per la Ricerca invece ha una particolare cura della generazione oltre 65 perché fa appunto una ricerca scientifica per alleviare, per sostenere ogni tipo di cura oltre quell'età, per far sapere che c'è un'attenzione particolare a quell'età. Ma il mio pensiero è che è un'età bellissima perché prepararsi a morire deve essere un gesto d'arte, un gesto, un capolavoro. Allora, noi questo concetto non lo possiamo capire, no, francamente non lo capisco neanche io, perché sono di questa civiltà, sono cresciuta in questa civiltà, ma il vero problema che stiamo vivendo noi oggi, di questo Covid, è la paura della morte. Questo non vuol dire che dobbiamo morire per forza, però affrontiamo qualcosa che fa parte della vita senza averne assolutamente gli strumenti. Le civiltà che stavano a fianco della natura, che vivevano più in armonia con la natura, questa cosa, gli animali stessi. Ah, naturalmente io sto parlando di una morte naturale, eh? Sto parlando di una morte giusta, cioè che abbia il suo corso, non certo di una morte procurata, non una morte d'accidente, non una morte ingiusta di una vita che non si sia espressa. Ma insomma, quando si parla di una generazione che va oltre i 65, c'è un vissuto già denso. E quindi io non dico che, vorrei non essere fraintesa, non dico che bisogna morire, bisogna iniziare sicuramente a impegnarsi a fare quel salto di qualità e a raccogliere tutti i doni che il sapere di essere finiti, di essere esseri finiti, ci dà. Noi come esseri umani abbiamo qualcosa che forse non sappiamo bene, però pensiamo che gli animali non abbiano questa coscienza, questo senso della morte. Hanno un istinto certamente di sopravvivenza, cercano come tutti il vivente di mantenersi in vita, però non hanno la consapevolezza della ineluttabilità del destino. E questo lo dicono grandissimi poeti, lo dice Rilke, lo dicono in tanti anche. E quindi noi abbiamo questo dono, sapere che tutto è prezioso perché poi tutto è imperituro. E quindi siamo esseri che possono concepire la bellezza. La bellezza è data da ciò che è imperituro. Se una cosa è perenne, non può essere bella. Tutto ciò che è bello, scoprirete, è imperituro. E perché è coerente col nostro essere al mondo, cioè noi siamo belli perché siamo imperituri. Allora, questa età oltre i 65, a cui io sto avvicinandomi, è un'età, secondo me, che può potenzialmente può essere meravigliosa se si è in salute, ovvio, ma anche se non si è in salute, si possono fare dei percorsi. E quello che io dico è: chiederei alla società, più che esorcizzare la morte, spaventare tutti gli esseri umani da questa prospettiva, ma condividere dei gesti, dei rituali, dei percorsi, dei cammini per raccogliere i doni della morte. So che è una frase difficile da far mandare giù, da digerire, ma sono molto convinta di quello che dico.
Senti, queste tue quattro parole, argento vivo, vista, cervello e cuore, così puoi sintetizzare in qualcosa in breve tempo.
Certo, allora, argento vivo è proprio quello di cui sto parlando, cioè l'argento vivo è se tu tocchi un bambino, gli senti dentro le ginocchia, quel movimento è l'argento vivo, no? Dici, ma quanto argento vivo c'ha questo bambino addosso? L'argento vivo è una condizione del vivente, nei bambini ce n'è in superfluo, nelle persone più adulte si emana esteriormente, tanto che i capelli diventano d'argento, come dei raggi d'argento. Cioè il bambino ce l'ha dentro l'argento vivo e l'adulto lo trasmette. Cioè per questo dico che è un'età bellissima, è irradiante, ecco, lo irradia. E per questo dico che abbiamo molto da dare e prendere dai doni dell'essere in questo percorso. L'argento vivo per gli antichi era il mercurio ed è particolare perché il dio Mercurio, Hermes per i greci, era un dio dinamicissimo, era un dio dei contatti, del dialogo, era un dio anche truffaldino, quello dei ladri, quello dei mercanti, però era tutto di quelle azioni che si potevano fare chiare e si potevano fare scure, insomma. Era il portatore poi del farmaco, lui portava il farmaco degli dèi, quindi era anche il dio medico. Gli elementi, l'elmo con le due ali, il bastone con il serpente, sono i simboli della farmacopea. Quindi il mercurio è l'argento vivo perché il mercurio è liquido e quindi non sta mai fermo, si manifesta in gocce, in perle, gocce. E si manifesta dentro al cinabro, che è un altro minerale, c'è tutto un processo di ossidazione. Insomma, nel rosso, che è questo cuore pulsante, c'è questa perla di luce d'argento. Il mercurio è molto difficile da trovarlo in natura, va fatto dei processi. E col mercurio, appunto, il mercurio scivola sulle superfici. Questo è l'argento vivo. Quindi un argento ma dinamico. Poi le altre parole che tu mi hai detto, che noi
La
abbiamo
vista.
avuto. La vista, perché sono gli aspetti che nell'età più matura, diciamo così, sembrano deteriorarsi: vista, cervello, cuore. In realtà hanno dei processi, anche quelli diversi, sembrano deteriorarsi, ma irradiano. Allora, la vista sembra diminuire, ma forse è diventata, dico forse, naturalmente, maggiore la capacità di vedere. Cioè di vedere le cose, perché si ha un'esperienza di vita, perché si ha una sensibilità, perché si ha una gittata di tempo, per cui si riesce a vedere anche che proiezione nel futuro, anche se non siamo mai presenti al nostro tempo, perché siamo sempre un po' indietro noi, no? I nostri giovani ci soppiantano sempre, però abbiamo una gittata di vista più lunga. La vista, il cuore e il cervello sembra rallentarsi. Ma quanta memoria ha accumulato? Cioè, quante sinapsi, quanti collegamenti, quante esperienze? Cioè, perché non è importante nel cervello quanti neuroni ci sono. Sì, è importante, ma non è la cosa più fondamentale. È importante quanti collegamenti tra neuroni ci sono, quante sinapsi. Sono quelle che sono importanti. Ed effetti sono quelle poi che si ammalano, che si infiammano. Per cui la malattia dell'Alzheimer è un'infiammazione di queste sinapsi. Stanno studiando come dei pazzi per capire quali sono le origini di queste malattie. Però è perché il cervello è veramente ricco nell'età dell'argento.
Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono con Lucilla Giagnoni, stiamo parlando di questa età d'argento, questa attenzione, questo lavoro che Lucilla ha fatto guardando proprio questa fascia di età, e stiamo parlando appunto, e siamo arrivati al cuore dopo il cervello.
Sì, il cuore è l'ultimo dei nostri temi che abbiamo deciso di affrontare perché, vabbè, il cuore è il centro del mondo. E questo, a proposito di irradiare, gli antichi egizi lo mettevano accanto al sole, cioè gli antichi sapienti, per il cuore era una emanazione del sole. È un centro pulsante. Non è centrale perché è un po' disassato, giustamente, perché il mondo è disassato, altrimenti starebbe tutto in equilibrio entropico. No, ci va un disassamento perché così la vita va avanti, no? E, il cuore, con l'età si ingrossa, si spessisce, ma come per il cervello. Quant'è l'esperienza, quant'è la capacità di conoscere, di comprendere, di entrare in empatia, di essere generosi anche. Sì, certo che tutto questo può avere anche l'altra faccia della medaglia, di essere aridi, ritirati, però la potenzialità è immensa e il cuore manda poi alla communitas, al dono, cioè a mettere in comune la propria ricchezza, la propria esperienza. E quindi abbiamo pensato al cuore perché poi anche la ricerca scientifica ha bisogno di essere difesa, di essere protetta, di essere aiutata. Sto sentendo degli scienziati, per esempio, che stanno raccontando de delle ricerche fantastiche che stanno facendo. Per esempio, la cura sul cuore è altamente ormai diventata personalizzata, cioè come se facessero, lo chiamano passion, tailoring, che in inglese vuol dire sartoria del paziente, cioè ti fanno il vestito confezionato su misura sulla base delle caratteristiche di patologie che hai. La malattia del cuore è ancora, resta la malattia col più alto tasso di mortalità. Però dal dopoguerra ad oggi mi hanno detto, perché io per scrivere queste cose parlo con gli scienziati di Humanitas. Mi hanno detto che dal dopoguerra ad oggi si è dimezzata la mortalità, i passi da gigante sono stati enormi, proprio in virtù anche di questa ricerca personalizzata su ogni cura. Però la cosa che loro sollecitano di più per i giovani è la prevenzione, cioè fare una vita che tutti noi sappiamo poi qual è, una dieta sana, ma noi italiani tendenzialmente un po' lo sappiamo, però comunque si può fare meglio, una dieta sana, sappiamo tutto nella misura, un allenamento aerobico quotidiano, camminare, uscire all'aperto, avere relazioni, c'è niente da fare, quanto è importante la relazione sociale, che è proprio quella colpita di questi tempi, trovare altri modi di avere relazioni, ma mantenere vive le relazioni, queste nostre telefonate, questi nostri dialoghi, anche televisivi, radiofonici, via Zoom. Adesso so che non saranno strumenti facilissimi per tutta quella generazione, ma non è detto, invece molti sono molto attrezzati, ma anche un telefono semplicemente, le relazioni, dieta sana, vita aerobica, camminate, non sedentarietà, dinamismo, all'argento vivo, andare a tirare fuori l'argento vivo che c'è comunque ad ogni età, dargli impulso a procedere. E quindi per la generazione dell'argento è molto importante, sollecitano il controllo. Cioè, se nei giovani la prevenzione è importante, lo è maggior di più nelle persone mature, il controllo. Spesso attribuiamo a delle patologie che abbiamo di affaticamento l'età, la vecchiaia, e invece magari non si è fatto un controllo e c'è una patologia tenuta nascosta che bastava scoprire e ci sono le cure adeguate. Quindi mi hanno sollecitata a spingere ai controlli che possono, quindi i sintomi sono tra i più vari, anche senza diventare poi di fatto paranoici, però se un paio di scale da fare si facevano con tranquillità, se c'è tanto affaticamento, forse merita fare un controllo. Se il cuore ha un ritmo di palpitazioni più alto, merita un controllo. Ma un controllo, come il controllo è un'attività di prevenzione, insomma.
Sì, giusto. Senti, Lucilla, nei tuoi spettacoli ogni tanto fai riferimento a una sapienza antica, tiri fuori i miti, ma quanto abbiamo perso noi di questa sapienza?
E abbiamo perso perché abbiamo diviso il nostro sapere in settori, che da un lato ci hanno fatto portare ad una grande specializzazione, ma non abbiamo fatto veramente mai quel lavoro doveroso invece di riunificazione delle sapienze. Perché poi, per questo ti dico che io sono amante del dialogo fra i diversi linguaggi, perché ci sono moltissimi punti di contatto. Sapessi che gioia parlare con questi scienziati, prima sono un po', come dire, sulle loro perché non sanno. Poi quando gli dai due immagini, gli dici, ah, ma questo allora vuol dire, per esempio, penso all'Orlando Furioso quando lui perde il cervello, lascia il senno, finisce sulla luna. Ah, allora poi, allora si animano e si accorgono di quanto potrebbe essere anche narrata la loro competenza a più persone, perché sai, con le immagini, con i racconti, con i miti arrivi molto più in profondità, arrivi ad una comprensione anche indipendentemente dalla comprensione intellettiva. Quindi che cosa abbiamo perso? Che siamo diventati molto razionali, molto mentali e la mente non ci è amica. La mente, per chi soprattutto sta da solo e non dialoga, la mente si avviluppa su se stessa. La mente non è il cervello è l'organo, la mente è tutto un sistema che ama lavorare nell'ombra, sul lato nostro dell'ombra. La mente sì, ci fa avere delle intuizioni, ma spesso si avviluppa su se stessa. E dunque, questa narrazione del Covid, diciamogli il nome, di questo virus che non sarebbe terribile se noi avessimo gli strumenti poetici per affrontare, cioè certo medici, ovvio, ma anche la capacità di andare oltre questa visione, sapere che i virus ci sono sempre stati, che sono una forma del vivente, che ad un certo punto bisogna morire, cioè non si può prescindere da questo. Adesso mi attaccheranno perché diranno: eh beh, perché io ho una madre malatissima, ho una madre malata da 30 anni, per cui chiunque mi stia ad ascoltare so di cosa sto parlando. La sto accudendo insieme ai miei fratelli giorno dopo giorno perché è paralizzata, cieca, con una malattia gravissima. Ha una mente lucida, devo dire, quindi la relazione con lei è sempre vivissima, quindi io la voglio tenere in vita, ci mancherebbe. Ma sono 30 anni che noi ogni giorno con lei affrontiamo la questione della morte e quindi con questa morte conviviamo quotidianamente. Quindi la voglio tenere in vita. Dico che la malattia di mia mamma, e questa è una cosa personale che dico, è stata una crocifissione per lei, lo è stata anche per la famiglia, ma in parte è stata anche un dono, nel senso che la famiglia è stata unita intorno a lei. E ci ha tenuti sempre molto vicini e non ci fa aver paura della morte. Quindi bisogna vedere anche. Allora, la sapienza antica sapeva tutto questo, sapeva affrontarlo. Abbiamo perso molto. I miti, i racconti antichi dicono tante cose senza avere la presunzione di definirle, di scatolarle. I miti sono sempre vivi, si rigenerano continuamente in ogni epoca, nel senso che hanno un valore valido per ogni tempo e per ogni persona. Quindi vanno rispolverati e comunque, anche se pensiamo di non conoscerli, li conosciamo. Potrei dire il mito di Ercole, lo sforzo umano dell'essere umano in vita che deve comunque fare sempre un'ulteriore fatica, sempre un'ulteriore fatica, perché è la condizione umana. Il mito di Edipo che non sa chi è suo padre, chi è sua madre, poi si incontra con suo padre senza sapere che è suo padre e lo uccide e si unisce con la madre. E quindi questo sogno mostruoso di tornare nel grembo della madre e di uccidere il proprio padre, cioè di superare i propri genitori e di non sapere chi siamo veramente. Cioè, sono miti che non possono essere spiegati con una sola spiegazione, sono miti che sono dentro di noi, anche se non li conosciamo, li conosciamo. E poi sono convolati nelle fiabe che noi raccontiamo ai nostri bambini. Per esempio, Cappuccetto Rosso, a proposito di argento vivo, quando mi sono trovata a studiare la questione dell'argento vivo, che abbiamo detto prima, che è questa energia vitale, l'argento vivo, Cappuccetto Rosso è una fiaba che racconta della relazione fra la generazione dei bambini, una bambina con una mantellina rossa cucita dalla nonna, e la nonna malata. che ha l'argento vivo, perché è lei che le ha regalato il mantellino rosso, il cappuccetto rosso, e ha bisogno del farmaco, che non è necessariamente la medicina, ma c'è la marmellata, le cose che la mamma. E la bambina deve andare verso la nonna. La vita in mezzo è meravigliosa e seducente. C'è il lupo. Nelle fiaba di Cappuccetto Rosso ci sono talmente tanti finali. C'è un finale in cui muoiono nella pancia del lupo, quindi la vita ti mangia, si deve morire. C'è una fiaba in cui nonna e bambina ammazzano loro il lupo. E sono tutte. C'è una fiaba in cui arriva, direi, lo scienziato, come dire, il chirurgo, il cacciatore che con o la pistola, il fucile o con le forbici, che sono segni molto specifici, no? Del medico, del taumaturgo, apre la pancia al lupo, quindi tirando fuori e salvando nonna e bambina. Quindi ci sono diverse. Cioè, i miti poi coinvolgono nelle fiabe. Per me questo mondo dell'immaginazione, che poi non è fantasticheria, è realtà, perché noi ogni giorno ci troviamo a dover attraversare un bosco, essere sedotti da lupi, che poi sono anche creature meravigliose da incontrare, andare a prendere i fiori, imparare i nomi dei fiori uno per uno, perché il lupo ti dice quel fiore si chiama così, quel fiore si chiama così, ma dove sta la via della tua nonna? Perché vuol sapere anche la via della tua nonna, il lupo. E il lupo è diabolico, ma è seduttivo, è interessante. E poi te la devi cavare.
Lucile, io intanto ti ringrazio di questa chiacchierata perché andrei avanti ancora un bel po', ma purtroppo il tempo, Enrico, il nostro tecnico, così mi fa cenno che siamo arrivati alla fine. Come ultima domanda, anzi no, due dai. Una, quanto ti manca il pubblico nei tuoi spettacoli?
Tantissimo, tantissimo. Manca proprio l'energia umana, manca quell'argento vivo che sta nello scambio del qui ed ora, ma mi manca l'abbraccio, mi manca di vedere le labbra di una persona. Sai, con la mascherina vedi solo gli occhi e non vedi il labiale. Sono diventata sorda perché mi sono accorta di quanto io col labiale lavorassi, per esempio, che non è una bella frase da dire, però lavorassi di intelletto, voglio dire, capissi le persone perché muovevano le labbra. Mi manca l'incontro, la chiacchiera, tantissimo. Ma
E per
perché vorrei che si sapesse che il teatro non è quella cosa noiosa dove tu vai a vedere dei testi barbosi. Il teatro è un momento per chi. Se, bisogna che i teatranti siano bravi, che i testi siano, come dire, del nostro tempo, ma non che parlino di. Cioè che siano attivati secondo le esigenze di oggi. Quindi c'è chi lo fa bene e chi lo fa male. Certo, chi lo fa male, come un idraulico che ti mette male il bagno, tu ti arrabbi. E quindi non è che allora ci sono solo i teatranti che sbagliano, ci sono gli idraulici, ci sono i muratori, ci sono. Allora quelle persone che sbagliano, certo, ti danno fastidio, ma il teatro fatto bene è una gioia, è un divertimento. Ed è un divertimento stare con le persone a teatro.
giusto. Senti, per ultima, ultimissima, visto che siamo a cavallo dell'anno, chi ci ascolta sabato, siamo già nel 2021, un tuo augurio.
Ma il mio augurio è di davvero riuscire a vedere mondi, cieli nuovi e terre nuove, cioè non farsi prendere dall'unica narrazione che questa psicopatologia di massa ci sta prendendo. Certo, stiamo affrontando una realtà che è dura, ma se abbiamo superato i 65 anni in particolare, sappiamo di quanto è stata dura in passato. Quindi non è più dura di altre volte. Stavolta siamo oppressi da un sentimento di paura mentale, mentalizzato, per cui rischiamo di diventare vittime. Non siate vittime, siate attivi, riprendete in mano la vostra vita con rispetto dell'altro, quindi con le norme da rispettare, perché le norme sono delle indicazioni, di comportamento certamente che vanno seguite finché non usciamo da questa pandemia. Ma si può essere molto pieni di argento vivo. Questi sono i corrieri di Amazon, lo sai? Ormai lavorano solo loro. Cioè, io ho un continuo, perché ho una figlia, in casa, ho un continuo. Arrivo! Arrivo!
Ok, grazie. Allora, buon anno e soprattutto buon cammino.
Grazie, buon cammino a tutti.